Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. E questa è la terza domenica nella quale, seguendo la liturgia della Chiesa, noi contempliamo tre luoghi diversi nei quali Cristo Signore, nostro Maestro, annuncia il Vangelo e opera prodigi. Abbiamo seguito prima di tutto la narrazione dell'Evangelista che ci portava lungo il mare a vedere come, dopo l'arresto del battezzatore, il nostro Maestro inizia la predicazione del Vangelo, dicendo: «Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino». La conversione e il credere nel Vangelo è la risposta dell'uomo a questo irrompere potente del regno di Dio nella storia. Lungo il mare chiama due coppie di fratelli che lasciano le reti e si mettono a seguire Gesù. Cristo è presente lì dove brulica la vita, lì dove noi lavoriamo, lì dove le nostre relazioni scandiscono gran parte della nostra giornata. È il primo luogo, è il primo posto, lì dove il Salvatore vuole entrare, compagno di viaggio, ospite dolce dell'anima nostra. Egli che ci ha assicurato: «Io non vi lascio soli, sarò sempre con voi fino alla consumazione del tempo e della storia», vuole accompagnarci lì dove noi passiamo gran parte della nostra giornata, lì dove ci guadagniamo il pane quotidiano, lì dove molto spesso noi crediamo che non ci sia spazio, tempo e attenzione per quel Dio che ha creato il cielo e la terra. Il secondo luogo lo abbiamo contemplato la scorsa domenica nell'icona di Gesù nella sinagoga di Cafarnao, è proprio quel luogo, spazio sacro, tempo di salvezza nel quale si annuncia la parola dell'Antico Testamento. Gesù entra nella sinagoga, insegna con autorità e scaccia il male. Un indemoniato lì presente viene prodigiosamente liberato da Gesù. «Taci, esci da costui». Sono le parole forti con le quali il Salvatore intima al maligno di lasciare quell'uomo perché possa vivere la sua esperienza di vita e di fede nella lode, nel ringraziamento al Padre che esaudisce le nostre richieste e dona la liberazione e la salvezza. La liturgia la scorsa domenica ci diceva: Cristo vuole entrare, penetrare nel tuo senso religioso perché fiorisca la fede. Cristo vuole entrare nel tuo modo di relazionarti al Padre per orientarlo diversamente, secondo la sua volontà. Cristo vuole insegnarti come la tua vita spirituale deve essere scandita nei tempi e nelle modalità, perché Lui il modello del rivolgersi al Padre, è Lui che ti vuol rendere figlio, assimilandoti ai Suoi sentimenti, entrando nella potenza del Suo cuore misericordioso. Il terzo luogo nel quale noi contempliamo la presenza di Gesù Cristo oggi è la casa di Simone, lì dove la liturgia ci dice Gesù Cristo entra, ed entra è un avverbio molto importante, quello che viene utilizzato dall'Evangelista, entra subito. Cioè, in un certo senso, da parte del Redentore un desiderio molto forte di vivere la salvezza e di donare la misericordia, la grazia e la pace che soltanto Lui può effondere. Dagli spazi più ampi, lungo il mare, arrivando alla casa di Simone, passando per la sinagoga. Questo sta a significare che Gesù Cristo Signore vuol permeare ogni ambito della nostra vita, ma non è ancora, potremmo dire noi, il punto nel quale il Signore vuole arrivare, perché Cristo vuole arrivare alla tua vita, vuol regnare nel tuo cuore. Passa dagli luoghi dove tu lavori, si intrufola nella tua vita di fede che molto spesso tu vivi secondo le tue categorie, non secondo quelle di Gesù Cristo. Egli vuole entrare nei tuoi rapporti familiari, nelle tue relazioni, ma lì dove vuole giungere è il tuo cuore, la tua interiorità, perché regnando nella tua anima possa essere il Signore incontrastato che ti libera dal male e fa fiorire nella tua vita la potenza del bene. Che delicatezza c'è in questo brano, Pietro non ha paura di far entrare Gesù nella sua casa, come molto spesso facciamo noi nella vita spirituale. Vogliamo Cristo che regni in noi, ma a determinate condizioni. Lo facciamo entrare molto spesso soltanto in qualcosa, in qualche relazione, in qualche rapporto, in qualche situazione. Invece Gesù Cristo vuole che noi liberamente lo facciamo entrare ed operare. Perché allora tante volte lo invochiamo ma non gli diamo la possibilità di entrare dentro di noi, di bonificare quelle situazioni del passato che non sono riconciliate, di guarirci in profondità in quelle situazioni familiari, lavorative, affettive che non sono state ancora visitate dalla potenza del suo amore misericordioso? Quante volte anche noi non riusciamo a presentare al Signore il nostro presente, a far sì che Lui possa diversamente orientarlo, gestirlo secondo la tua volontà? Quante volte noi sogniamo il nostro futuro ma senza affidarlo a Dio, perché soltanto chi sogna con Dio riesce a realizzare i desideri di bene che Lui mette nelle profondità del nostro cuore. Simone, che sta iniziando a camminare dietro Gesù, che lo ha seguito nella sinagoga, ora apre la sua casa, come un giorno farà Zaccheo. Conquistato dalla parola del Maestro, scendi subito, oggi devo mangiare a casa tua, devo fermarmi a casa tua. Se non riuscissimo ad accogliere quella sosta di Gesù Cristo, se riuscissimo a renderci conto veramente, e dobbiamo renderci conto veramente, che Dio vuole noi, non vuole le nostre cose, vuol albergare ed abitare dentro di noi. Per questo il serafico nostro padre Francesco dice: «E sempre costruiamo in noi una casa e una dimora permanente a Lui, che è Padre, Figlio e Spirito Santo». Tante volte la nostra vita è come il cenacolo di Gerusalemme, noi siamo chiusi dentro per la paura degli altri, e invece il Signore vuole entrare ed entra molto più liberamente quando noi gli apriamo la porta, perché Egli, ci ricorda l'autore del libro dell'Apocalisse, sta alla porta e bussa. Se qualcuno gli apre, naturalmente cenerà con Lui e Lui cenerà con noi. È bello, carissimi fratelli e sorelle, riuscire a vedere che se da una parte Pietro segue Gesù nella sinagoga, dall'altra è Gesù che segue Pietro nella sua casa. E Pietro non ha vergogna di nulla, non ha vergogna dei suoi rapporti, non ha vergogna della sua condizione sociale, apre la porta. Quello stesso senso di vergogna dovremmo vincere noi, perché è il Signore, è il Redentore, Lui solo ha parole di vita eterna. Sembrano calzanti le parole di Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato: aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua regalità, alla sua signoria, al suo divino impero. Aprite i regni economici, i regni sociali, aprite la politica. E questo, cari fratelli e sorelle, che noi dobbiamo sperimentare: la potenza di Cristo, l'apertura della sua grazia, la potenza della sua misericordia deve penetrare. Noi siamo questo corpo che ha bisogno di essere sostenuto, di essere nutrito da questa linfa, da questo sangue, che è la potenza della misericordia di Cristo Signore e Salvatore. È come se la liturgia oggi ci dicesse: ma tu che cosa aspetti ad accogliere il Cristo Signore e Salvatore? Non vedi che Egli è qui, che sta davanti a te, Egli che comanda è tutto fatto, Egli che parla e tutto esiste, è davanti a te. Noi invece tante volte ci troviamo a fare l'esperienza di Giobbe. Siamo ripiegati su noi stessi, siamo tristi, paragoniamo la nostra vita a quella di un guerriero, di un mercenario. I nostri giorni sono proprio come quelli di un soldato. Ci sentiamo come degli schiavi che sospirano l'ombra, e nell'ombra dell'illusione ci sembra di muoverci a tentoni. E dall'altra parte, se preghiamo: ricordati che un soffio è la mia vita e il mio occhio non vedrà il bene, in realtà interiormente siamo divorati da quel senso di noia, di ansia, di preoccupazione. Invece noi abbiamo l'annuncio della salvezza al pari di Paolo. Noi sappiamo che Cristo ci possiede, che la sua misericordia ci permea, che il suo sangue ci purifica, che l'acqua del suo postato ci santifica. Noi sappiamo che innestati nella vita nuova del Cristo Signore possiamo portare frutti veri in abbondanza, perché io sono venuto perché le pecore abbiano la vita, dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, e l'abbiano in abbondanza, perché in lui noi abbiamo grazia su grazia. Ora, cosa avviene in una casa, in un'anima, in una famiglia, in una relazione, nel cuore nostro, quando entra Gesù Cristo? Immediatamente dinanzi a Gesù Cristo vengono fuori non soltanto le cose belle, ma anche le cose che non vanno. Così come lo spirito maligno dinanzi a Cristo nella sinagoga viene fuori, dinanzi al Signore presente nella casa di Simone, immediatamente le parlano della suocera che è in preda alla febbre. Qui dovremmo fermarci, carissimi fratelli e sorelle, per riuscire a comprendere la potenza della preghiera di intercessione, quella che solitamente noi facciamo, quella che scandisce la nostra vita e tante volte la nostra esperienza. Infatti, sono numerose le persone che ci chiedono di pregare per una situazione di malattia, di una difficoltà, per un lavoro che non viene, per una nascita che non fiorisce. Ora, che cosa significa pregare per gli altri? Non significa dire a Gesù quello che bisogna fare, quello che lui deve fare. Invece, dovremmo condividere l'esperienza di questi discepoli anonimi che subito gli parlarono di lei. La preghiera di intercessione è proprio questa: parlare a Gesù della situazione degli altri, presentare al Maestro quello che gli altri vivono. Non è importante il nostro nome, è importante la vita, la gioia, la salvezza dei nostri fratelli. Non è importante quello che avviene a noi, è importante quello che gli altri ricevano per la potenza della mano del Signore che viene spinta dalla nostra intercessione. Nel capitolo successivo incontreremo altri discepoli anonimi, degli amici che conducono un paralitico e, scoperchiato il luogo dove Gesù si trovava, calano quel loro amico sulla barella dinanzi a Gesù per poi scomparire. La preghiera di intercessione è proprio questo: portare dinanzi a Gesù le persone che ci sono care, metterle davanti a Lui, lasciare che il suo sguardo possa contemplare quelle situazioni di difficoltà, perché la sua mano possa essere stesa e in tal modo il suo cuore e la sua mente possano operare nella vita di queste persone secondo la potenza della misericordia di Cristo Salvatore, secondo la potenza della fede che gli è stata dimostrata. Oh, come è importante la preghiera di mediazione, la preghiera di intercessione, la preghiera di supplica, la preghiera di coloro che scompaiono, che in realtà sono nell'ombra e amano stare nell'ombra. Il Serafico nostro Padre parla di questi frati che sono la vera causa della realizzazione della seminagione della parola di Dio dei suoi frati predicatori. Infatti, Francesco dice che la parola del Signore raggiunge il cuore dei fratelli non per la bravura di coloro che annunciano la salvezza, quanto invece per la preghiera di intercessione di quei frati che stanno negli eremi e che, con la testimonianza della loro vita, sono al pari di Mosè delle persone che hanno le mani sempre alzate per impetrare salvezza, realizzazione, gioia e pace. E questa anche la preghiera di Chiara e delle sue sorelle, che sostengono il ministero della predicazione e la testimonianza dei frati che vanno per il mondo. Dobbiamo avere anche noi questa preghiera silenziosa e continua, solitaria e perseverante. Anche noi non dobbiamo mai stancarci di presentare dinanzi a Gesù le pene delle persone che ci stanno a cuore, consumare con la costanza della nostra voce il cuore del Redentore, perché si muova a compassione verso di noi che siamo pecore stanche, prive di un pastore, e che desiderano Lui come unico pastore che dona salvezza e vita in abbondanza. E c'è questo gesto così delicato del Cristo Signore. Egli si avvicina, la fece alzare prendendola per mano. La conseguenza è straordinaria. La febbre la lascia ed ella le serviva. Si tratta di gesti conseguenziali. I primi riguardano Gesù, mentre gli altri riguardano la donna. Perché la vita è sempre questo dialogo fatto tra noi e Gesù. Lui prende l'iniziativa e noi rispondiamo. E così capita anche nella dinamica dei gesti prodigiosi. Gesù che cosa fa? Si avvicina. Questo riguarda anche noi. Gesù si avvicina a te. Lui è il buon pastore che ti viene a cercare. Lui è quel padre che ti sta ad aspettare. Sì, è Cristo che si avvicina, che si appropinqua. Cristo ti viene dietro, Cristo ti segue. In un certo senso ti perseguita, ti rincorre, perché ti ama, ha bisogno di te e sa che tu hai bisogno di Lui. Dobbiamo lasciarci avvicinare da Gesù, non aver paura di Dio. Molto spesso lo rifiutiamo perché la sua paternità diventa proiezione delle nostre esperienze fallimentari di paternità e talvolta anche le nostre esperienze comunitarie si riflettono nella relazione con Dio. E questo è sbagliato. Dobbiamo purificare la nostra memoria e dobbiamo lasciare che Cristo si avvicini e scoprire che il suo sguardo di misericordia è diverso rispetto a quello che noi ci attendiamo, perché io sono Dio e non uomo, perché il Signore è un potente Maestro, Egli è il Signore che riesce a fare meraviglia nella nostra vita. E ce lo chiede con le parole di Isaia: io faccio una cosa nuova, possibile che tu non te ne accorgi? Dobbiamo chiedere al Signore la grazia di lasciarci continuamente stupire dal suo insegnamento e dalla sua mano. Il suo braccio non si è raccorciato e Lui si avvicina per donarci salvezza, non per farci tremare. La seconda azione del Salvatore è ancora più bella. Vi è un crescendo, si avvicina, successivamente la prende per mano e la fa alzare. Gesti che stanno a dire tutta la delicatezza del Salvatore. Dio ti ama di un amore di delicatezza. Dio non forza il tuo cuore. Dio non si impone alla tua anima. Dio si propone. Dio fa crescere in te il desiderio di amarlo. È quello che dice Sant'Agostino: quando tu vedi un bambino e nelle tue mani ci sono delle noci, pian piano quel bambino, preso dalla curiosità, si lascerà portare da te, che non gli dai le noci, ma che procedi indietro. Così come se ad un agnello fai vedere un arbusto verde, te lo porti dove vuoi. Così fa Dio con noi. Non si impone alla nostra libertà, ma si propone al nostro cuore, facendo sorgere in noi il desiderio di Lui. Questa donna viene presa per mano e Dio prende per mano te, prende per mano la tua vita. Dio vuole entrare potentemente nella tua famiglia e vuole guarire quei rapporti che non vanno. Li prende per mano, così come prende per mano la suocera e la risolleva, la risuscita, la restituisce alla vita. Quanti rapporti familiari devono essere restituiti alla vita? Quante necrosi noi sperimentiamo nelle nostre relazioni familiari, parentali, nei nostri rapporti che sono scanditi tante volte dall'orrezza del nostro cuore inquieto. Per me quella situazione è chiusa, per me quella persona è morta. No, Dio vuole entrare, Dio vuol penetrare. Lui è la potenza di vita, Lui è la grazia della misericordia, Lui è la redenzione, Lui riesce a fare nuove tutte quante le cose. Dobbiamo lasciar penetrare Dio nella vita delle nostre famiglie. Dobbiamo trovare tempo e spazio perché Cristo, che è veramente a noi necessario, possa essere quella lampada che illumina la nostra vita e la nostra famiglia. È il segno che questa donna è stata guarita, il segno che dentro di noi regna Cristo è la capacità di metterci al servizio degli altri, di donare il Vangelo, di effondere la misericordia, di donare la grazia e la pace che viene da Lui. Forse Paolo nella seconda lettura tratta dalla prima lettera ai Corinzi, non ci insegna proprio questo. Annunciare il Vangelo non è per me un vanto, è una necessità. Guai a me se io non annuncia il Vangelo. Paolo sta a dire proprio questo, lui è arso interiormente dal desiderio di donare salvezza, perché anch'io, confessa nel terzo capitolo delle lettere ai Filippesi, sono stato conquistato da Gesù Cristo. Sì, è Dio che lo spinge, è Dio che lo muove, è Dio che abilita la sua lingua alla lode, alla supplica e all'annuncio. Benedetto il Signore mia roccia, dice il salmista, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia. Sì, è Lui che ci muove nell'annuncio, è Lui che ci arde dentro. Questo è quello che fa la donna, la suocera di Pietro, si mette al servizio di Gesù una volta che la febbre è scomparsa. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare anche noi. Le nostre comunità hanno bisogno di persone che donano tempo, che donano energie per la costruzione della Chiesa. Perché il monito che Gesù rivolse dalla croce di San Damiano a quel giovane Francesco in ricerca: va Francesco e ripara la mia casa che, come vedi, è ancora in rovina, è tutta in rovina, è rivolta anche a noi. Le nostre comunità hanno bisogno della nostra sollecitudine, hanno bisogno delle nostre energie, hanno bisogno dell'umiltà con cui si costruisce la Chiesa, hanno bisogno anche del nostro soffrire e del nostro impegnarci, perché la parola del Vangelo si diffonda e sia glorificata. Guai a me, dice Paolo, se non annuncio il Vangelo, se non servo il Vangelo, al punto tale che tutto io faccio per il Vangelo. Paolo è consumato da questo Vangelo, perché egli è stato conquistato da Cristo Gesù. E continuando in questa pagina ci rendiamo conto che, e da una parte ci meravigliamo anche, di questa giornata tipo di Gesù, viene definita la giornata di Cafarnao, dove Gesù vive questo subito, vive questa fretta nell'annuncio del Vangelo. Prima lo troviamo nella casa di Simone, poi c'è una indicazione temporale, venuta la sera, e successivamente ne troviamo un'altra, al mattino presto. C'è questa armonia bellissima, straordinaria, nella vita del Redentore. Sta nella casa di Simone, poi verso la sera, dopo il tramonto del sole, guarì molti che erano affetti da varie malattie, e al mattino presto si dedica alla preghiera. Infatti, scrive l'Evangelista, si ritirò in un luogo deserto e là pregava quando ancora era buio. Carissimi fratelli e sorelle, è bella l'armonia che contempliamo nella vita di Gesù. Armonia che sta a dire la pace, la gioia che c'è nel cuore di Cristo. Egli sa trovare del tempo per stare da solo con il Padre e per stare in mezzo agli altri, per rimanere con i discepoli, perché anche loro hanno bisogno della sua presenza, della sua cura e del suo affetto, del suo insegnamento, e di stare con gli altri, di stare con gli ammalati, di alleviare le loro difficoltà. Dal momento che di tutte sente compassione, perché siamo tutti quanti come delle pecore senza pastore. Sì, è così bello, così importante, così significativo riuscire a comprendere questo. Capire che tutti quanti noi abbiamo bisogno di tempi e di spazi, ma la fretta di Gesù non è come la nostra fretta. Abbiamo tempo per tutto, ma ci dimentichiamo tante volte di Dio. Forse perché non reputiamo necessaria l'amicizia con Lui. Non riusciamo a ritagliarci neanche 5 minuti per stare soli con noi stessi, in pace, e riuscire ad intercettare il nostro bisogno di serenità e di dialogo con Dio. La preghiera si inizia da 5 minuti, da pochi minuti. Io mi ritaglio, mi faccio della mia anima una cella, potremmo dire con il biografo quando parla di San Francesco, e dialoghiamo con il Padre. Noi abbiamo bisogno di dialogare con il Padre. Quest'anno, per volontà di Papa Francesco, è l'anno della preghiera. Abbiamo bisogno di pregare, dobbiamo imparare l'arte della preghiera, così come dobbiamo imparare l'arte del dialogo con gli altri. E dobbiamo renderci conto che è tutto proporzionato. Il dialogo con gli altri è proporzionato dalla nostra capacità di stare con Dio, perché lo stare con Dio ci dà la possibilità di comprendere come si dialoga, come si parla, come si vive pacificati, come si accoglie il perdono, come si va al di là, come si cresce e come si matura. Quando io imparo questa grammatica del dialogo nella preghiera e nella relazione con Dio, quando io mi lascio raggiungere dalla mano del Signore che, come nel caso del figlio della vedova di Naim, tocca la mia barella e mi resuscita, quando io faccio esperienza della potenza risanatrice di Cristo che prende la mia mano, come nel caso della suocera di Pietro, e mi restituisce alla vita sociale, alla vita familiare, quando io faccio esperienza che nelle mie morti vengo risanato come la fanciulla dodicenne dalla mano di Cristo che mi tocca e mi restituisce alla vita bella della mia famiglia, quando io faccio questa esperienza mi rendo conto che tutta la vita acquista il sapore di Dio, il colore della misericordia, della grazia e della pace sua. Noi siamo come degli alberi. Gesù lo confidò in una rivelazione a Caterina da Siena: voi siete come alberi d'amore che senza amore non potete vivere. Noi siamo come gli alberi, riusciamo a fruttificare, a verdeggiare, a fare fiori soltanto se le nostre radici sono profonde. Per questo il salmista dice: beato l'uomo che è buono e come un albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo. Questo è l'uomo che medita la parola di Dio giorno e notte, che sta davanti al Signore, che si riempie della sua misericordia oltre misura e diventa dispensatore della grazia del suo perdono. Questo significa pregare, avere le radici lungo i corsi d'acqua. Il corso d'acqua è il cuore ammirabile del Salvatore, il corso d'acqua è la sua parola, corso d'acqua a cui dissetare la nostra arsura è l'Eucaristia, è la grazia dei sacramenti, è la comunione con i fratelli. È lì che noi attingiamo l'armonia della vita, la grazia del dialogo. Dobbiamo imparare a condividere la nostra vita spirituale con gli altri in tempi e modalità che il Signore ci ispirerà, perché la nostra comunità e la nostra famiglia cresca secondo la sua volontà. Carissimi fratelli e sorelle, una nuova settimana si apre dinanzi a noi. Chiediamo che il Signore possa illuminarci con la sua grazia e noi possiamo aprire, spalancare la nostra vita alla sua presenza, alla sua signoria, alla grazia dello Spirito Santo che fa nuove tutte quante le cose. Maria ci accompagni in questo cammino che noi reputiamo non semplice, ma che in realtà è facilissimo per coloro che si fanno portare come lei dalla potenza dello Spirito Santo, perché lo ricordava Gabriele alla Vergine: nulla è impossibile a Dio. Dobbiamo fidarci di Dio, dobbiamo affidarci alla sua mano, dobbiamo lasciarci portare dal suo fuoco, dalla sua aria, dalla sua acqua, da quei segni che nell'Antico Testamento sono il segno della presenza dello Spirito Santo. È fuoco che ti riscalda e che consuma le nostre difficoltà, il male, la pula che c'è in noi, perché appaia il buon grano che sfama e che, seminato, fa fiorire la vita. Lo Spirito Santo è quella ruah, è quello spirito che fa nuove tutte quante le cose e che riesce a penetrare, a donare la potenza della vita lì dove non lo ci si aspetta, nella valle delle ossa e delle tenebre, lì dove sembra che signoreggi la morte. Lo Spirito Santo che è quell'acqua zampillante dal costato del Redentore, che ci rinnova, quell'acqua che ci fa diventare delle sorgenti che zampillano di Spirito Santo nella vita dei nostri fratelli. Che Maria rafforzi la nostra testimonianza e con la sua preghiera sostenga la nostra preghiera e la testimonianza della nostra carità. Amen.